Buongiorno e bentrovati a Radio Zainet, che vi parla Alessio Nannini per questa puntata di mercoledì 6 dicembre, strano a dirsi, ma dedicata a un personaggio che in realtà sale alle ribalte, anzi ai disonori della cronaca, l'11 settembre del 1973. Stiamo parlando di Augusto Pinochet. È un tema che, sebbene lontano nel tempo, è di pregnante attualità, perché l'ex dittatore cileno ha avuto un malore proprio recentemente, a 91 anni, Pinochet, e noi di questo vogliamo parlare, della sua figura ma anche dei retroscena che possono esserci dietro questo malore che di fatto ne ha impedito l'arresto. Lo facciamo qui da Roma con due ragazzi in studio, ovvero Roberto del liceo classico
Catullo, ciao Alessio, salve a tutti.
Di Monterotondo. E Luca, bentornato del liceo scientifico Alzarita. Naturalmente abbiamo anche la nostra postazione a Torino, dove per noi c'è Simonetta. Ciao Simonetta.
Ciao Alessio, buona giornata anche da Simonetta Mitola e chiaramente da Fabrizio, che qui è con noi in
ciao,
studio.
Ciao a tutti.
Ciao Fabrizio, come va?
Bene, bene.
Tutto bene?
Tutto bene.
La scuola stamattina?
Sì. No, sì.
L'intervallo è andato bene.
Benissimo.
Perfetto.
Ottimo.
Ok, ripassiamo la linea a Roma. Alessio.
Benissimo, noi ce la riprendiamo per ringraziare naturalmente anche Marcello Costantino Prisco, che ci aiuta dalla regia e a cui noi diamo appunto la linea per il primo brano di oggi. Si tratta di Manu Chao con la canzone Desaparecido.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Bene, come anticipato, oggi parliamo di Augusto Pinochet, personaggio, come detto, salito agli onori, o meglio ai disonori delle cronache in un 11 settembre, ma non quello spettacolare, discusso, più celebre del 2001, bensì quello del 1973, che rovesciò il governo regolarmente eletto di Salvador Allende e di fatto instaurò una dittatura durata ben 17 anni. Un 11 settembre, quello del 73, che nel silenzio compiaciuto di qualcuno causò moltissime vittime, forse 3.000 in un solo giorno, ma di fatto un numero inquantificabile di dispersi. La domanda è, e la giro agli ospiti qui in studio, perché parlare oggi di un evento così lontano da noi?
Ah, il problema reale, secondo me, la domanda bisognerebbe porsi è un'altra. Non perché parlare oggi, ma perché parlarne esclusivamente oggi. Cioè, per quale motivo noi ci troviamo adesso qui a parlare di Pinochet e dell'atto drammatico da lui compiuto? solo quando lui si sente male. Stesso è successo nel 98 quando si sentì male a Londra, o meglio quando era a Londra e fu arrestato per un'operazione alla schiena.
Allora cerchiamo di capirlo dalla scheda preparata oggi dalla nostra redazione.
La cagionevole salute di Augusto Pinochet torna agli onori della cronaca. Dopo avergli evitato il carcere nonostante le accuse pesantissime, lo sta ora spingendo nella tomba. In pericolo di vita ma stabile, dicono i medici del 91enne. E mentre il generale lotta contro la morte, al centro dell'attualità politica cilena irrompe il dibattito sull'opportunità di funerali di Stato per l'ex dittatore, che ricordiamo ha sulla coscienza circa 3.000 cileni morti e 28.000 torturati durante il suo governo. Il presidente socialista Bachelet, peraltro, è stata torturata insieme alla sua famiglia nella famigerata Villa Grimaldi, sede delle torture operate dalla Junta. Anche i parenti del moribondo in realtà snobbano l'idea di bandiere a mezz'asta e 3 giorni di lutto nazionale, in segno di disprezzo verso il governo di sinistra. Fatto sta che, come l'11 settembre 1973, giorno del golpe, Pinochet fa piovere bombe sulla moneta, di tritolo ieri, di polemiche oggi.
Roberto, tu volevi aggiungere qualcosa alla riflessione poc'anzi fatta da Luca?
Sì, concordo con Luca e soprattutto vorrei aggiungere il fatto che è apparso su Repubblica lunedì un articolo di Luis Sepulveda nel quale lo scrittore cileno dice, per l'appunto, ci ha rubato l'anima. Cioè Pinochet, oggi come oggi, bando con la retorica, nessun cileno veramente piangerà la sua morte, nessun cileno in questo momento si sta ponendo la riflessione su come sta o come non sta Pinochet o sul perché se ne parla o meno. Tutti quanti stanno aspettando soltanto che la sua vita finisca, e addirittura finisce in maniera forse un po' drastica, dicendo: io, se avessi una bottiglia di Dom Perignon qui con me, festeggerei e penso che lo farei insieme a tutto il mio popolo. Quindi comunque non stiamo qui a porci troppo il perché muore, il perché non muore. Muore, penso che per il popolo cileno sia una liberazione.
Allora, noi parliamo di questo con l'ospite di oggi, ci è raggiunto al telefono, è Emiliano Sbaraglia, vice direttore di Aprile. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, dottor Sbaraglia, io inizierei da un dato di cronaca che pone questioni anche sul modo di lavorare di alcuni media, ovvero il 91enne Pinochet è tornato di attualità soltanto per un valore che ha avuto poco prima che sostanzialmente dovesse essere arrestato. Ora il Tribunale ha concesso la libertà provvisoria. Come possiamo, cosa possiamo dire su questo fatto, su questa coincidenza innanzitutto?
Ma diciamo che è una storia che possiamo dire è iniziata già nel 1998, cioè dal primo famoso arresto e poi ricovero a Londra. Questo tam-tam, questo ping-pong ormai dura da quasi un decennio, quindi in fondo non credo ci sia nulla di sorprendente rispetto a quello che era stato fino a questo momento. Sentivo che parlavate di Dom Perignon, se non erro, precedentemente. Ecco, l'articolo di Sepulveda sul quotidiano Repubblica, sulla pagina Repubblica l'altro ieri, effettivamente dava un po' anche l'immagine mediatica di come è stato trattato l'affare Pinochet negli ultimi 10 anni, per cui secondo me niente di nuovo, così come non trovo strano il fatto che nel momento in cui questa operazione sembra essere andata a buon fine si cerca un po' di spegnere anche la notizia stessa.
Dottor Sbaraglia, prima che lei si collegasse con noi abbiamo dibattuto e fatto alcune considerazioni su quanto in realtà arrivi a parlare di Pinochet solo quando avanzano dei problemi di salute per l'ex dittatore. Lei che ne pensa? Non è un tema un po' forse lasciato in secondo piano?
Sì, è un tema lasciato in secondo piano e credo che appunto derivi un po' anche dal tentativo di così attendere che questa persona sparisca dal mondo di morte naturale, e quindi di conseguenza si cerca di non approfondire quali siano state effettivamente le reali responsabilità di questa persona. Insomma, non dimentichiamoci che 3.200 sono la cifra ufficiale che viene detta delle morti causate da Pinochet, ma ci sono degli altri rilevamenti da parte di associazioni umanitarie che parlano anche di 80.000, insomma, quindi è una forbice che va dai 3.000 agli 80.000, per cui probabilmente bisognerebbe parlarne con maggiore attenzione.
Ma, dottor Sbaraglia, dunque, Pinochet a livello politico è già, possiamo dire, morto da tempo, perché comunque sono quasi vent'anni che non è più leader del Cile. Però, c'è un discorso dopo la sua morte che è abbastanza imminente a livello proprio cerebrale. Cosa cambierà nell'animo del popolo cileno? Cioè, quali saranno, come sentirà il popolo cileno dopo questa morte, secondo lei?
Anche perché abbiamo visto, Sbaraglia, dei manifestanti a favore di Pinochet che si trovano proprio
sì, che sinceramente stupiscono.
Sì, il mondo cileno sembra essere spaccato in due da questo punto di vista. Appunto, le manifestazioni fuori la clinica dove è stato ricoverato Pinochet stanno lì a dimostrarlo. D'altra parte, come dire, per guardare un attimo alle cose nostre, non dovrebbe sorprenderci, ecco, una divisione di questo tipo all'interno di uno Stato, all'interno di un paese. Pinochet in questo è stato molto abile. Non dimentichiamoci che la carriera politico-militare di Pinochet raggiunse la sua massima espressione proprio grazie ad Allende, la persona che lui tradì. Cioè, ad agosto fu nominato da Allende, l'11 settembre del 73 fu lui stesso a dirigere il colpo di Stato contro Allende, e abbiamo visto in che modo. Di conseguenza non mi sorprende che nell'arco di 30 anni questa persona sia riuscita a spaccare, se non proprio in due, comunque a mantenere dei fedelissimi attraverso una sua immagine che viene comunque coadiuvata anche dal sistema giudiziario. Lo rilevava lo stesso Sepulveda nel suo articolo, che sembra essere colpevolmente e sospettosamente morbido nei suoi confronti da un po' di tempo a questa parte, così come non ci stupisce il fatto che il cardinale Errázuriz sia andato così sul letto di Pinochet e abbia chiesto alla popolazione di pregare per lui. Per cui sono tutti fattori che poi chiaramente alimentano, contribuiscono e favoriscono un'ulteriore spaccatura all'interno del paese.
Noi dobbiamo fermarci per una pausa musicale. Comunque, prima volevo chiederle, Sbaraglia, qualche giorno fa Pinochet, in merito proprio al suo operato nei suoi 17 anni di regime, ha affermato di aver agito per il bene del Cile, e questo credo sia un classico, una dichiarazione classica di ogni dittatore, ma ha anche aggiunto di volersi assumere pienamente le responsabilità di quello che ha fatto, e in tutta onestà lo sterminio che c'è stato in Cile nei suoi anni di regime è un dato un po' incontrovertibile. Come possiamo allora valutare questo aspetto di Pinochet?
Ma io credo che questo dipenda dal tentativo di recuperare quello che invece disse subito dopo i primi arresti, le prime complicazioni di carattere giudiziario, perché mi riferisco, insomma, non a caso ancora una volta all'articolo di Sepúlveda. Sepúlveda è uno scrittore nato nel 49 e quindi nel 73 aveva 24 anni, e che essendo cileno sicuramente queste cose le ha conosciute molto meglio di noi, perché le ha vissute in primissima persona lui e gran parte della sua famiglia. Ecco, appunto, Sepúlveda anche rispetto a questo diceva che Pinochet non ha tradito soltanto il popolo cileno, ma ha tradito anche come dire, la destra golpista cilena, perché poi nel momento in cui i suoi problemi giudiziari sono venuti alla luce, tra le prime dichiarazioni disse che non erano stati suoi gli ordini, ma erano stati i suoi sottoposti, e nella maggior parte dei casi avevano agito di loro diretta iniziativa. Forse in questo momento, nelle ultime dichiarazioni, ha voluto tentare di recuperare le affermazioni, diciamo così, a caldo, quando ebbe i primi problemi nel corso della fine degli anni 90.
Sbaraglia, noi dobbiamo fermarci davvero per pochissimo. La invito a rimanere in nostra compagnia, perché poi vorremmo parlare anche della manifestazione che c'è stata a Cuba il 2 dicembre.
Benissimo.
Allora noi andiamo a sentirci Bob Dylan con la sua Blowing in the Wind.
Zainet, la scuola che fa radio.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bentornati, questa è Radio Zainet. Oggi stiamo parlando della figura di Augusto Pinochet, che appunto è stato gravemente malato, in pericolo di vita, il dittatore cileno che impose il suo regime dal 1973 al 1990. Lo stiamo facendo con Emiliano Sbaraglia, vice direttore di Aprile. Buona giornata, bentornato.
Buona giornata, grazie e bentornati.
Ecco, qui la redazione di Torino, e io, ricollegandomi sempre all'articolo di Luis Sepúlveda di qualche giorno fa, in cui diceva: Pinochet non solo ha tradito il legittimo governo guidato da Salvatore Allende, ha tradito un modello di paese e una tradizione democratica che era il nostro orgoglio, riferisce Sepúlveda. E poi dice: come se non bastasse, ha tradito i suoi seguaci della destra cilena, rubando a dismisura e arricchendosi insieme al suo mafioso clan familiare. A questo proposito sono qui con Fabrizio, uno studente qui di un liceo scientifico di Torino, che avrebbe una domanda da rivolgerle.
Sì, buongiorno. Io volevo sapere, appunto, ma come mai in questo caso la giustizia cilena è così lenta, è così preoccupante la cosa? Sembra quasi che invece di appropriarsi dei capitali rubati negli anni alla popolazione cilena, quasi lo aiuti a tenerseli.
Beh, io questo credo che dipenda da un sistema di potere costruito dagli Allende nel corso del suo regime, che come purtroppo dico ben sappiamo anche noi in Italia, ne abbiamo avuto degli esempi, al momento anche di una sostituzione, diciamo così, di un ricambio di carattere politico, anche da un punto di vista strettamente partitico, nel senso anche un cambiamento dalla destra alla sinistra, ecco, se vogliamo utilizzare queste due categorie, non sempre in determinati settori istituzionali a diretto contatto della società comporta un adeguamento, un ricambio di persone anche in quei settori lì, nel senso che la giustizia poi potrebbe mantenere gli stessi legami e meccanismi di potere tra persone che hanno sedentarizzato, ecco, questa loro posizione nel corso degli anni, e che quindi poi continuano a gestire il potere, in questo caso di carattere legislativo, all'interno del paese. Mi riferivo per esempio anche appunto al cardinale che è corso al capezzale di Pinochet e ha chiesto a tutto il popolo di pregare per la vita di Pinochet. È chiaro che anche questo è un altro segnale che comunque nel corso del tempo, malgrado sia stato destituito, Pinochet è riuscito in alcuni gangli della società e del potere a mantenere il controllo della guida, come spesso accade per dittatori caduti in disgrazia.
Bene, la ringraziamo, ripassiamo la linea alla redazione di Roma. Alessio.
Sì, noi con Sbaraglia vogliamo provare un confronto, forse un po' ardito, Luca.
Sì, noi abbiamo fino adesso parlato e diciamo analizzato il personaggio di Pinochet e come questo personaggio è visto dal popolo cileno. A me farebbe piacere che il dottor Sbaraglia potesse anche illustrarci come invece è vista un'altra figura politica sempre dell'America Latina, Castro a Cuba, cioè come il popolo vive questa presenza e come soprattutto vive le ultime iniziative del potere di Castro.
Tra l'altro la manifestazione dello scorso 2 dicembre che ha visto la partecipazione di circa 30.000 partecipanti.
Mentre Berlusconi era a San Giovanni, Castro apriva gli Stati Uniti.
A ciascuno il suo. Prego Sbaraglia.
Non raccolgo in questo caso perché altrimenti sarei portato ad andare chissà verso quali percorsi. Sì, io dico che è un altro elemento molto interessante, certamente per alcuni aspetti associabili a quello di Pinochet, di certo non stiamo parlando di due regimi tra loro speculari, sicuramente stiamo parlando di due dittature, su questo non c'è dubbio, però quello che io penso è che Fidel Castro a un certo punto ha trasformato questa sua autorità in dittatura e per molti aspetti è stato anche costretto dall'atteggiamento in particolar modo degli Stati Uniti d'America, che tanto per inciso è bene ricordarlo, non è certo l'atteggiamento che hanno avuto nei confronti del colpo di Stato di Pinochet, che anzi fu così appoggiato non proprio apertamente ma direi in maniera poi abbastanza visibile e riconoscibile nel corso di brevissimo tempo, insomma tutti sapevano come Pinochet aveva potuto così stravolgere la situazione all'interno del suo paese. Castro dopo la rivoluzione si è costretto a dover fare i conti, si è visto costretto a dover fare i conti con una situazione di carattere economico e sociale all'interno del suo paese che sicuramente non era semplice e non era determinata da lui. Poi nel corso degli anni naturalmente l'anticastrismo è diventato sempre più forti e più forti, e le motivazioni possono anche essere state sempre più valide nel corso degli anni, perché abbiamo visto anche un chiudersi per molti aspetti di Fidel Castro rispetto alla comunità internazionale, ma questo non dimentichiamocelo che è partito anche dal momento in cui la protezione, direi soprattutto di carattere economico, da parte dell'Unione Sovietica, che riusciva a bilanciare in qualche modo l'embargo, è venuta a cadere. A quel punto, dagli anni 90 in poi, abbiamo visto anche così aumentare il livello diciamo così dittatoriale di Fidel Castro. Sono due cose differenti. La reazione del popolo cubano secondo me è comprensibile da entrambe le parti. Ecco, laddove comprendo io le manifestazioni a favore di Pinochet, posso comprendere di più, soprattutto per le giovani generazioni, le manifestazioni contro Castro. Però ecco, associerei, ma non in maniera speculare, le due situazioni.
Grazie Sbaraglia, noi purtroppo dobbiamo chiudere, la ringraziamo di essere stato con noi oggi, naturalmente buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Roberto, volevi dire qualcosa? Siamo davvero brevemente, perché siamo in ritardo, sulla svolta del Sud America.
Sì, in base alle considerazioni che ha fatto anche prima Sbaraglia, c'è da fare un discorso, cioè in Sud America finiti i punzecchiamenti, finiti i finanziamenti, finiti gli appoggi americani, sovietici e roba varia, stiamo vivendo una fase di riaffermazione del socialismo. I casi più eclatanti sono la rielezione di Hugo Chavez in Venezuela e di Lula in Brasile. Quindi
sì, stavamo parlando appunto con la redazione di Roma del fatto che il Sud America si volga verso il socialismo. Però ascoltiamo adesso subito insieme, c'è stato qualche problema tecnico ma adesso cerchiamo di risolverlo. Ascoltiamo subito il flashback di oggi.
Legato alla musica. Dopo la rottura di una delle coppie più salde e prolifiche del rock, un alone di mistero aleggiava intorno alle figure di Paul Simon e di Art Garfunkel, ma a quanto pare la classe non è svanita con la loro separazione. Infatti il nuovo disco di Paul Simon, intitolato Still Crazy After All These Years, ha raggiunto la vetta dei dischi più venduti negli Stati Uniti, ma le novità non sono ancora finite. Dovete sapere che l'LP contiene un brano registrato insieme al vecchio socio Garfunkel ed è intitolato My Little Town. Si tratta della loro prima registrazione insieme, realizzata dopo la rottura avvenuta tra i due 7 anni or sono, e adesso ascoltiamoci insieme il brano che dà il titolo al 33 giri, Still Crazy After All These Years.
I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I
I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato il grande Paul Simon con Still Crazy After All These Years, il suo disco solista che raggiunse la vetta delle classifiche di vendita americane nel 1975. Per la prima volta dopo la rottura avvenuta nel 1969, Paul Simon e Art Garfunkel composero insieme un brano intitolato My Little Town, che si trova sia sul disco di Simon che in quello da solista di Garfunkel intitolato Breakaway. Bridge Over Troubled Water rimase l'ultimo lavoro in studio realizzato dai due.
Bellissimo Paul Simon, noi per ora ci spostiamo a Torino.
Allora salutiamo noi tutti, salutiamo Alessio Nannini, salutiamo gli studenti che erano in studio con loro e l'appuntamento chiaramente per domani con Radio Zainet. Buona giornata a tutti, ciao!